primo riguarda gli articoli 8 e 19 della Costituzione, ovvero la libertà delle altre organizzazioni religiose. Nonostante insomma, in Costituzione viene data la possibilità alle altre persone religiose di avere il proprio spazio, sapere la sua opinione sul perché tutt'oggi questo non si realizza. La seconda questione riguardava la rilevanza costituzionale che avrebbe o che ha la legalizzazione delle droghe leggere. Il terzo tema che vorrei proporre è il tema della TAV.
Della?
TAV.
Cioè?
Del terreno dalla
produzione. Sì, cioè?
Sulla contestazione che sta avvenendo nelle zone.
Va bene, ho capito. Poi, altri temi? Siccome non c'è 3 senza 4. Ci sono altri temi? Allora, mi sbrigo rapidamente sui 3 temi. Religioni acattoliche si chiamano, culti acattolici. Allora, lei fa riferimento all'articolo 8 e all'articolo 19. Prima cosa che dovete cacciarvi in testa è che al diritto non importa nulla quello che c'è dentro nella vostra testa, nel vostro cuore, nella vostra fede, nel vostro pensiero, eccetera. Pensate, credete quello che volete, purché non disturbiate. Cioè, quello che interessa il diritto è la sfera esterna, la sfera delle relazioni sociali. Per cui se uno crede nella potenza magica del monitor, sono cavoli suoi. Il problema acquista rilevanza giuridica e quindi costituzionale quando uno chiede di fare quelle cose. Chiede per esempio di essere seppellito sotto un monitor o di essere sposato in presenza di un monitor oppure che il monitor lo vada a visitare in carcere. E beh, perché se invece il monitor ci mettete un prete qualsiasi, il risultato è questo. Allora, da questo punto di vista, sono i culti organizzati a chiedere un'intesa con lo Stato perché lo Stato regoli questi rapporti, ma sono queste le zone, ci sono quelle rituali che riguardano appunto la sepoltura, il matrimonio, la visita ai malati, la visita ai carcerati e così via. E poi ci sono quelli più suonanti nel senso della pecunia, che sono le esenzioni fiscali e l'8 per mille. È per questo che i culti religiosi si muovono e non sono sempre motivi, come vedete, nobilissimi. Tutti i culti hanno avuto un'intesa, per cui attualmente c'è in ballo l'intesa con l'UAR, cioè l'Unione degli Atei e degli Agnostici, che ha detto perché noi no? E ha ottenuto dal Consiglio di Stato della Cassazione una sentenza che dice il governo è obbligato a rispondere, magari risponderà di no, ma deve motivare. E come già vi accennavo, questa è una bella sfida perché bisogna che il governo di una repubblica costituzionale, pluralistica e laica dica perché una cosa è religione e l'altra no. E questo non è semplicissimo. E poi ci sono fuori i dianetici, che sono l'altra, una sottile crinale tra la religione laica, perché non credono in Dio ma nelle potenze dell'uomo, bla bla, e l'associazione delle inquere. E poi c'è, questo è in tutto il mondo, e poi c'è la questione dei musulmani, che è un problema organizzativo del mondo islamico, che non riesce a darsi un'organizzazione rappresentativa, per cui non c'è nessuno con cui stipulare l'intesa, nonostante lo Stato prema in questo senso. L'articolo 19 invece è minestra diversa, perché l'articolo 19 dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Io prego sdraiato, mi appendo al lampadario, sono cavoli miei come prego, non, nessuno può dire niente. Qualsiasi forma individuale o associata, possiamo appenderci tutti al lampadario, possiamo tutti quanti sdraiarci per terra, non è un problema. Possiamo farne propaganda e esercitarla in privato, fin qua non c'è problema, il lampadario è mio, o in pubblico. E qua può essere un problema, perché se improvvisamente alle 6 di sera tutti sapendo le lampadarie delle strade poi devono pregare così, è un po' un casino. No? Vabbè, ma questi sono i problemi, Non è che uno prende il tappettino e tac, si mette a pregare in mezzo alla strada. C'è qualche problemino. Purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo è l'unico divieto. Fai il cavolo che vuoi, non disturbare la gente, fai il cavolo che vuoi, purché il tuo rito non sia contro il buon costume. Vedremo che cos'è il buon costume parlando della libertà di espressione del pensiero, perché anche là ricorre questa categoria del buon costume, ne parleranno diffusamente. Ecco, ce l'ho sbrigato la prima domanda. La seconda domanda è profili costituzionali delle droghe leggere? Limite alla potestà dello Stato di punire. Questo è il problema. Cioè, fin che punto lo Stato può punire i nostri comportamenti, perché sono comportamenti che sono riprovevoli o dannosi per noi stessi. E questo è un problema che riguarda le droghe leggere, l'alcol, il fumo, il casco della moto, la cintura di sicurezza nelle auto, tutta una serie di cose che sono tutte norme più o meno sanzionate. Alcune sono penalmente sanzionate e creano un problema maggiore, perché la sanzione penale, anche questo lo vedremo a fine corso, limita la libertà personale e quindi può scattare, si dice, soltanto se, la mia amica è tornata, e se è la libertà personale è limitata in nome di un valore costituzionale, un principio costituzionale altrettanto importante, no? Per cui la vita delle vecchiette pare che sia importante, per cui io non posso ucciderle se no mi schiaffano in galera. La proprietà privata è importante, per cui non posso rubare se no mi schiaffano in galera, mi schiaffano in galera in caso di violenza sessuale, di stupro e così via, nonché anche di furto di animali. Tutti sono motivi che possono consentire una sanzione penale. Può essere uno penalmente condannato per uso delle droghe leggere? Il problema è l'analisi della pericolosità delle droghe leggere. È là che sta il problema, è là che sta il nodo. E là c'è anche un nodo di discussione, ma come vedete questo nodo porta fuori dalla dimensione giuridica a quella, diciamo, medica. Le droghe leggere danno assuefazione, comportano perdita di controllo delle persone, sono il primo passo verso le droghe pesanti. Questo è un problema che sta fuori la dimensione del diritto. Noi possiamo a un certo punto dire, abbiamo scoperto una cosa nuova, per esempio che l'amianto fa male. Prima non lo si sapeva, a un certo punto si sospettava, poi lo si è saputo. E così insieme all'amianto una serie di cose, tra cui, che so io, il piombo della benzina o altre sostanze chimiche. È un continuo problema di riassettare il mondo del diritto su quelle che sono le conoscenze della scienza. Questo è un interessantissimo ramo, non un ramo, un'interessantissima dimensione del diritto, il rapporto tra diritto e scienza. Però è un problema più che altro. La TAV. I profili costituzionali della TAV sono, certo, il problema va posto in questi termini. Voi sapete che c'è un modo di dire inglese che sta a dire non nel mio cortile. Siamo d'accordo tutti all'energia nucleare, sì, ma non a casa mia. Siamo tutti d'accordo allo smaltimento dei rifiuti, sì, ma fuori dal mio cortile. Siamo tutti d'accordo a una, istituzione di case e ospizio per poveri, drogati, quello che volete, gli emigrati, ma non nel mio cortile. siamo tutti d'accordo a uno strumento di trasporto via treno piuttosto che via gomma, ma non nel mio cortile, Val di Susa. Il problema è in che termini una comunità territoriale può opporsi a una strategia nazionale. Ed è un problema micidiale. È un problema che, ahimè, in Italia non si affronta mai seriamente, che per esempio in Francia ha avuto una sua soluzione con l'istituto del débat public, per cui si nomina un prefetto, ma bisogna avere prefetti francesi che sono dei funzionari insospettabili, i quali ha l'incarico di svolgere una funzione di dibattito, presa di informazione, comunicazione delle cose, che si svolge in tempi certi, per cui si dice tu da 1 gennaio al 30 giugno discuti con la gente, ti fai dare anche le informazioni della gente, perché magari c'è il contadino che ti dice guarda che dietro quel monte c'è una cava abusiva di amianto e là non si può scavare, uno dei problemi della TAV è che ci sarebbe amianto dentro la montagna. Alla fine però si deve decidere. È chiaro che a nessuno piace che sulla sua bella villetta dove coltiva i suoi pomodori e i suoi papaveri gli piazzano una bella autostrada. Però d'altra parte, se non è un'autostrada sarà una ferrovia, se non è una ferrovia sarà un impianto eolico, cosa peggiore di tutte, o se no sarà un porto turistico, sarà un accidente, ma non si può immaginare che tutta l'Italia sia fatta di piccole casette con i tulipani e i pomodori. Da qualche parte le linee di trasporto devono passare e dove passano qualcuno se le prende nei denti e viene appositamente indennizzato per questo. Questo è il problema. Dopodiché il problema è che queste cose marciscono e diventano anche lo spunto per tutta una serie di cose che forse non hanno tanto costrutto, tanta giustificazione. Altro? Come si dice nelle botteghe bolognesi, che ci ho messo degli anni a capire questo scambio di comunicazione. Il salumaio guarda la signora e fa altro e lei risponde altro. Bene, si fa così, vuol dire nient'altro, virgola, grazie, prego, buongiorno, arrivederci, tutto questo, altro, altro, vabbè. Ma questo non c'entra. Allora, un po' di notizie invece ve le porto io. Stamattina vi dicevo di una notizia che mi sembrava interessante ma che nessun giornale riporta, ma l'ho trovata in rete nel notiziario di Fiscali, che vi metto in prima posizione perché è quella che si lega alle lezioni di stamattina. Ragazza incinta uccisa, dovrà essere la presidenza del Consiglio a risarcire 80.000 euro alla famiglia di Jennifer. Questo non vuol dire che Enrico Letta ha ucciso questa ragazza incinta, è che stiamo applicando il diritto comunitario. Dovrà essere la presidenza del Consiglio, bla 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 bla, la signora bla bla bla, la ragazza uccisa al 9° mese di gravidanza e sepolta in una buca. Questa è gente ordinata, non lascia i cadaveri in giro per la strada. E questa è infatti la decisione del giudice civile di Roma, che si è basato per la condanna sull'inadempimento di una direttiva europea da parte dello Stato italiano. Allora, c'è una direttiva europea, la chiama qui in qualche modo, naturalmente no, scherziamo, è la direttiva cosiddetta, una delle direttive sulla sicurezza, che prevede che gli Stati introducano un sistema di indennizzi nazionali per le vittime dei reati violenti. Perché questo? Boh, perché questo è una strana domanda. Lo Stato esiste per proteggerci, la prima obbligazione dello Stato non è tassarci, ma è proteggere la nostra incolumità. Hobbes, no? La cessione della sovranità degli uomini, che per evitare di essere mangiati dai lupi, cioè dagli altri uomini, cedono la loro naturale libertà al sovrano dicendo in cambio tu ci proteggi. E questa sarebbe la prima obbligazione dello Stato. Lo Stato, dice la Comunità Europea, se non garantisce la sicurezza, che capita in tutti i paesi che qualcuno venga assassinato, deve però risarcire la vittima. Risarcire la vittima nel senso che in primo luogo dovrebbe risarcirlo l'omicida. Però non sempre l'omicida è abbastanza ricco da risarcire, qui si sta parlando di 80.000 euro, e questo che cosa significa? Speriamo che chi uccide mia figlia sia ricco, perché se è anche povero, oltre a perdere la figlia e il nipotino nella pancia della figlia, perdo anche i soldi di risarcimento. Questo è lo schema che fa scattare una norma comunitaria che dice agli Stati: trovate voi i mezzi per far fronte a questa cosa, garantite alle vittime degli omicidi un risarcimento. Alle vittime degli omicidi, cioè non ai morti, perché ai morti al massimo si può garantire una sepoltura, ma ai parenti delle vittime. Lo Stato italiano, tanto per cambiare, non si è adeguato. La direttiva imponeva agli Stati membri di provvedere che la normativa interna prevedesse un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel rispettivo territorio entro il termine del 1 luglio 2005. Sono passati 8 anni e l'Italia non si è adeguata. È una norma a effetto diretto questa? Chiaramente no. Impone allo Stato un obbligo di risarcire. Non dice né quanto, né con quali procedure, né con quale copertura finanziaria. Questo deve stabilire lo Stato. Per cui, in assenza di una legge dello Stato, questa norma non opera direttamente. Ma a questo punto scatta un altro meccanismo di cui non vi ho parlato questa mattina, che è il meccanismo della Frankovic. Non vi ho parlato di questo meccanismo, ma vi ho accennato al caso che l'ha generato. Impresa veneta che chiude perché c'è ristrutturazione e i suoi dipendenti, tra cui il signor Frankovic, vengono licenziati. La direttiva prevedeva che lo Stato ponesse in essere ammortizzatori sociali sufficienti per garantire a questi licenziati un transito verso le nuove imprese che sarebbero nate da questa ristrutturazione. Lo Stato italiano, tanto per cambiare, non l'ha fatto. Il giudice si rivolge alla Corte di Giustizia e dice: scusa, ma questa direttiva ha effetto diretto? E la Corte risponde: no, per il semplice fatto che non è incondizionata, chiede un'attuazione da parte dello Stato. Lo Stato non l'ha data e a questo punto, novità, scatta la responsabilità dello Stato per inadempienza. Cioè, per la prima volta nella storia italiana, lo Stato risponde per inadempienza legislativa. Non ha fatto la legge d'attuazione e perciò risponde in base alle nostre regole interne di responsabilità. C'è per l'articolo 2043 del Codice Civile, che sentirete ripetere milioni di volte in questa facoltà, perché è la norma che regge la cosiddetta responsabilità aquiliana o responsabilità extracontrattuale, la responsabilità per danno ingiusto. Se io faccio lo sgambetto a uno che esce per la porta e quello si spacca i denti, io rispondo per danno ingiusto. Ok? Lo Stato risponde per danno ingiusto per non aver attuato la direttiva. O la direttiva può essere applicata direttamente e allora il privato vede soddisfatto il suo diritto, come dicono i giuristi, in forma specifica, cioè mi applicano la norma e quindi io difendo il mio diritto, oppure se questo meccanismo non può essere attivato perché la norma non è incondizionata, chiara, precisa, è incondizionata, e allora in questo caso scatta il meccanismo della responsabilità civile. Pensate come girano bene gli astri che hanno fatto sì che oggi sia arrivata la notizia che riguardava la mia lezione di oggi. C'è da riflettere su questo. Quasi quasi potrei anche avviare un rito religioso, perché queste combinazioni vanno prese sul serio. Scherzi a parte, un po' di cose interessanti oggi ci sono, di vario tipo. Questa è una cosina piccola, tagliati i traduttori dal friulano. Traduttori dal friulano? C'è qualcuno di voi che vive in Friuli Venezia Giulia? Nessuno? Lei? Allora lei sa di cosa si parla. Lei della sponda della Venezia Giulia o del Friuli? Allora sa benissimo di cosa si parla. Una legge vergognosa della regione Friuli Venezia Giulia qualche tempo fa aveva introdotto una serie di misure di protezione della cosiddetta lingua friulana. Io non ho nulla contro la lingua friulana, che è bellissima, il problema è che naturalmente a un certo punto uno deve dire anche a che punto si smette di parlare di lingue e si comincia a parlare di dialetti, e questa è una questione che ha dietro un dibattito scientifico tra i linguisti micidiali, perché è chiaro che noi in Italia abbiamo alcune lingue minoritarie ufficiali, che è il francese Val d'Aosta, tedesco in Val d'Aosta in piccola parte, è Bolzano, Trentino Alto Adige, un pezzo anche in Friuli, lo sloveno in Friuli Venezia Giulia, l'albanese in Calabria e in Sicilia, ci sarebbe anche l'aragonese, il catalano ad Alghero in Sardegna, ma non è considerato una grande lingua così vistosa, anche se voi andate ad Alghero tutte le scritte sono miste anche in catalano. Ho dimenticato forse qualcosa? Direi forse anche, magari anche no. Però se noi abbassiamo di un ulteriore livello, allora cominciamo a avere l'occitano in Piemonte, con tutte le sue varietà, il friulano, il ladino, che il ladino è considerato anche una lingua vicina al friulano, sono vecchie lingue romanze delle valli alpine. Poi cominciamo a avere il lombardo è lingua. Ma che cosa c'hanno da dire in lombardo questi qui? E poi potremmo dire romagnolo, e poi abbiamo mille altri dialetti, non se ne parla in Sardegna, ce ne sono due o tre. Che facciamo? Diciamo che ciascuno può parlare nella sua lingua, questo sarebbe un principio fondamentale, però se noi cominciassimo a parlare ciascuno nel nostro dialetto forse sarebbe qualche problema a capirsi. Gli stati nazionali si sono imposti imponendo la lingua nazionale, con un po' di sana violenza. E uno Stato pluralista come il nostro protegge le lingue minoritarie, c'è un apposito articolo della Costituzione. Visto che voi non girate con la Costituzione, la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, non segue l'elenco delle minoranze linguistiche, e quindi questo elenco va ricostruito e va deciso dov'è che una lingua è effettivamente una lingua minoritaria, dove invece è semplicemente un dialetto. Allora questa legge del Friuli Venezia Giulia aveva che è una legge che nasce dall'esigenza di Lega, movimenti autonomisti eccetera, di dimostrare che ci sono, aveva introdotto una serie di misure di protezione della lingua friulana. Ma voi capite che quando si parla di misure di protezione di una lingua si apre un capitolo disperato di definire che cos'è quella lingua e trovare il modo di capire chi è che è il vero interprete di quella lingua e che quindi può essere l'interprete della lingua. Per cui voglio dire creare carrozzoni, istituti che proteggono la lingua, i quali poi proteggono gli amici dell'istituto dicendo tu sì che sei un esperto linguista della lingua X e così via. E tutto questo aveva prodotto poi all'interno della regione Friuli Venezia Giulia la figura del traduttore. Il traduttore dal friulano e il traduttore dallo sloveno. Ora, lo sloveno è una lingua riconosciuta in Friuli Venezia Giulia. Circa un terzo del Friuli Venezia Giulia parla sloveno, e un pezzo dell'Isontino e del Friuli parla sloveno. Ci sono scuole slovene, c'è il giornale sloveno, c'è la radio slovena, e va bene. Che ci sia un interprete sloveno, a chi conosce il mondo di là, e io lo conosco piuttosto bene, fa un po' ridere, perché tutti gli sloveni parlano anche l'italiano. Non è vero che tutti gli italiani parlano anche lo sloveno. E che di conseguenza ci sia un problema per cui il rappresentante sloveno non riesca a esprimersi in italiano non esiste. Il problema è che, essendo una lingua storica, lo sloveno, il rappresentante sloveno dice: perché devo parlare io in italiano, che non gli viene neanche tanto bene molte volte? Parlo sloveno perché voi avete l'obbligo di accettare la presenza di una lingua minoritaria. È il normale rispetto delle minoranze. Su questo avevo introdotto anche l'interprete del friulano, con qualche problema in più, perché il friulano non è una lingua nazionale, per cui non c'è un istituto, un'istituzione, un'accademia, un'università, un dogma ufficiale come per la lingua slovena. La lingua slovena già ha dei problemi, perché per le valli della Natisone, per esempio, nonché per le valli più laterali, parlano uno sloveno che è uno sloveno arcaico, come ci sono zone anche nel Veneto che parlano, o nel Trentino anzi, che parlano un tedesco arcaico, tedesco medievale, anzi del 500, ultima calata di Anzichenecchi, chiusa la valle, e da allora parlano un tedesco, come la valle dei Moicani, che non è un tedesco normale, e ci sono valli del Friuli dove si parla uno sloveno che è uno sloveno antico, molto studiato, perché dice cos'era la lingua slovena 500 anni fa. Allora capite, se noi dovessimo prendere alla lettera tutta la protezione delle lingue minoritarie, avremmo l'interprete di valle, pesante questa storia, ma non assurda, se pensate che l'Europa c'ha, adesso ho perso il conto, 28 stati e credo che abbia 26 o 25 lingue ufficiali, compreso il gaelico, che è la lingua che si parlerebbe in Irlanda. Capite che sono problemi micidiali questi, per cui l'Europa spende catastrofe di soldi in servizi di interprete. Adesso li ha un po' tagliati, non tutti gli atti sono tradotti, poi si dice parliamo tutti la nostra lingua, ma se andate a discutere della Corte di Giustizia o parlate francese, o fate la figura del minchione proprio, e in altre istituzioni la lingua francese è la lingua ufficiale della Corte di Giustizia, lingua di lavoro, altre istituzioni hanno l'inglese come lingua di lavoro, e su questo versante della linguistico si spendono energie oltre che soldi micidiali, perché è ovvio che a un certo punto qualcuno dice: ma insomma, l'italiano è parlato da 60 milioni di europei, perché non ci devono essere documenti in italiano, per non dire in francese, perché vive la France. E capite che questa pressione del fattore linguistico è una pressione micidiale, è un problema reale, che poi finisce con avere cose un po' meno realistiche, come spendere dei soldi per un interprete ufficiale del friulano, che non è solo non è una lingua ufficiale, ma non è neanche una lingua codificata. Cioè, capite, ci sono espressioni usuali che non hanno un corrispondente in friulano, perché è una lingua delle valli, è una lingua antica, è una lingua che non è apertissima allo sviluppo, è come cominciare a parlare latino. Allora, dimmi come si dice microchip in latino. Parvum micrum cipium. Cioè, siamo impazziti, capito? Allora c'è un scollamento tra la realtà delle cose e il bisogno di riconoscimento identitario delle comunità che porta a queste cose. E hanno spagato ben non so quanti traduttori. Nel 2012, su 42 sedute, sono stati 3 gli interventi in friulano, 11 in sloveno. Allora, per 3 interventi in un anno in friulano, che potevano essere benissimo svolti in italiano, perché non è che ci sono friulani che non parlano in italiano, ovviamente, e si è speso una barca di soldi. Capite com'è difficile? E non è un problema diverso dalla TAV, della Val di Susa, no? È difficile avere un sistema che abbia un minimo di senso e che sia anche perfettamente rispettoso dei diritti delle comunità locali. Non le chiamo neanche minoranze, perché chiamarle minoranze dà l'idea che ci sia una maggioranza. Il problema non è tanto la maggioranza, il problema è la comunità identitaria. È un problema filosofico su cui adesso è un po' passato di moda, ma su cui negli anni 80-90 sono scritte montagne di libri, la difesa della comunità. La comunità è anche oppressione, tra l'altro, perché se tu incominci a dire, come hanno fatto in Alto Adige, ma in Alto Adige parlavano tedesco, ma l'hanno fatto anche per il ladino, tu puoi fare le scuole ladine, parli ladino, scrivi ladino, scrivere ladino è già una cosa un po' artificiale perché non c'è un ladino scritto, però si è inventata una forma scritta, gli studiafuc, e sarebbero i pompieri, e a questo punto i bambini crescono nella comunità e hanno difficoltà a uscire dalla comunità, studiano il tedesco, studiano un po' anche l'italiano, spesso parlano bene il tedesco e parlano benino l'italiano, per cui sono trilingue benissimo, però certo tu non li metti nella posizione in cui quel bambino è un bambino che riesce a uscire dalla sua comunità facilmente, la comunità tende anche a opprimerlo, a chiuderlo, per cui l'effetto della promozione delle leggi minorità, delle lingue minoritarie è anche un effetto di chiusura della comunità su se stessa, violando il principio di uguaglianza di pari opportunità, che è già violato di per sé perché non tutti hanno la fortuna di vivere in famiglie dove si parli un italiano decente e lo pagano a scuola e magari si parli anche qualche altra lingua straniera che schifo non farebbe. E visto che parliamo di scuole, l'ex premier britannico Major ha detto basta privilegiati dalle scuole private, Sardica, Major. Però Major è l'unico premier ad aver frequentato l'umile scuola statale, per cui uno dei pochi, e ha detto in ogni sfera della vita pubblica di questo paese troviamo gente che ha frequentato scuole private o che è cresciuta in famiglie benestanti. Un fatto sconcertante, il nostro sistema scolastico dovrebbe permettere ai giovani di emanciparsi e non chiuderli nella classe dalla quale provengono. Vedete che siamo in discorsi abbastanza vicini, abbiamo bisogno di loro, di ragazzi che possono utilizzare fortuna, intelletto, bla 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 bla. Questo è un bel, grande, grosso problema della idea non socialista ma liberale di garantire a tutti eguaglianza di punti di partenza. È stato il sogno americano, dico è stato perché non lo è più, è stato lo sogno americano che aveva una versione diversa. In America ci sono le grandi università e le università usa e getta. Le grandi università hanno delle politiche di apertura, perché, per cui oltre ai figli dei milionari hanno anche delle borse per attirare gente non abbiente. E, tra l'altro con un problema di reverse discrimination di cui parleremo più avanti. C'era una tendenza ideale, idealistica americana, che era il sogno americano, per cui tu ti indebitavi, come ha fatto Barack Obama, e pagavi, chiedevi un prestito in banca, anche in Italia dicono che si può fare, e questo prestito, il prestito d'onore, la banca te lo dà e tu cominci a restituire i soldi quando guadagni. Per cui Obama si è laureato dove si è andato a Harvard, una di queste cose qui, è diventato presidente degli Stati Uniti e finalmente c'è i soldi per pagare la banca il suo prestito d'onore, sperando che li paghino sufficiente. Capite, non siamo in un paese socialista, siamo in un paese liberale dove però questo è considerato elemento del sogno, come l'altro elemento del sogno è una tassazione micidiale sull'eredità, cosa che in Italia Berlusconi ha eliminato anche per i ricchi, però li aveva eliminato per sotto una certa cifra e lui ha eliminato per tutti perché, non lo so, gli piaceva di più. Noi siamo l'unico paese del mondo che non c'è una tassa sulla successione, tra padre e figlio non c'è una tassa di successione, ed è una vera vergogna, perché questa è la negazione del fatto che nasciamo tutti uguali e abbiamo tutti lo stesso punto di partenza. Se pensate che poi tutti i nostri industriali della nuova generazione sono figli industriali della vecchia generazione, cioè poi dicono che l'università è nepotista, sì, ci sono delle scandali anche all'università, per carità, anche troppi, ma rispetto al resto della società è un'isola dorata, no? La Mazzagaglia si è fatta da sé? No. E i figli di Berlusconi sono fatti da sé? No, sono tutti lì, capito? Dal primo all'ultimo. E la mancanza di una tassa di successione crea anche questa difficoltà a concepire anche fiscalmente che esista un'eguaglianza dei punti di partenza. E vedete che Major dice: dobbiamo smetterla a fare quello che gli inglesi hanno sempre fatto, cioè selezionare il personale in base alla provenienza degli studi. Sono un po' arretrati, perché in America questo già è scomparso. È scomparso per una semplice ragione, che ormai stanno uscendo un libro al mese sulla crisi dell'università americana, perché la disuguaglianza sociale si è talmente estesa in America, in Inghilterra e terzo paese, in Italia siamo tra i primi in questo caso, che mai e poi mai il povero ragazzo nero dei sobborghi, cacciando fuori $50,000 all'anno per iscriversi a Columbia, ammettendo che lo prendano, riuscirà a uscire da Columbia avendo una posizione della high society, perché ormai l'altra società si è infinitamente allontanata. Per cui tu stai spendendo il tuo credito per raggiungere una laurea che non ti darà mai i soldi sufficienti per ripagare il mutuo, che è la fine di un sogno, e sta realizzando una cosa che in America non conoscevano, mentre noi conosciamo molto bene, che è l'abbandono universitario. Solo che se tu abbandoni l'università dopo 2 o 3 anni, avendo pagato €2,000 all'anno, uno dice, vabbè, però è stato bello, ho conosciuto un sacco di gente simpatica, grandi bevute, è finita, mi tocca andare a lavorare. Se voi uscite dall'università dopo aver speso $100,000, non avete lo stesso senso del humor. E contemporaneamente le università americane sono diventate mega aziende finanziarie che pagano per avere il pivot della squadra di basket molto di più di quanto pagherebbero un medio ricercatore, e comprano premi Nobel dicendo: guardi professore, lei c'ha questa villa per sé, l'autista, lo studio e questo pacco di soldi per le sue ricerche, carichi didattici, ah no, non insegnano. Chi insegna all'università americana sono ragazzini da poco laureati e pagati a ore, per cui per raggiungere $1,000 al mese devono farsi il mazzo, e che vuol dire che le università americane offrono un servizio educativo incomparabilmente inferiore al nostro. A me mi hanno tratto in America, a New York, dicendomi: fai solo ricerca, didattica no, se vuoi puoi discutere le tesi di dottorato. Dico che li tengo, ragazzi. Questo, se no, se mi dicevano va a fare 84 ore di lezione come devo fare in Italia, dicevo, ma a me ho cucù, è chiaro. Lavorare, per carità. Questo è il concetto, capite, di una università che si è, che è sempre un'università di elite. Pensate che Harvard ha un bilancio che è più grosso di quello del Regno del Belgio. Per dirvi la dimensione di queste cose, no? Ma Harvard realizza soldi con case editrice, magliette, coccardine, biglietti, tutto quello che volete. È un fantastico potentato finanziario. L'aspetto universitario è tutt'altra cosa, ma l'aspetto universitario legato all'idea della scalata sociale, quella che preoccupa Lord Major, è un aspetto che ormai è in crisi. Entrando in crisi quell'aspetto, finisce con essere in crisi l'intera idea, il mitico sogno americano, per l'appunto. Ma dopo il mitico sogno americano arriviamo alle cose italiane. Da dove incominciare? Allora, la legge di stabilità, ci sono tre cose. L'ultima è la legge elettorale, su cui devo darvi l'informativa del giorno, che è sempre diversa. L'altra è la decadenza di Silvio, e la terza, che forse è la prima, le due cose sono collegate. La prima è la legge di stabilità. La legge di stabilità, che è l'ultimo anno che c'è, prima si chiamava legge di finanziaria, ma è la legge con cui si fa la manovra economica. È la legge con cui si mettono piccole imposte, grandi tasse, si riducono gli stipendi, si riducono il personale, si obbliga a chiudere gli uffici, si fa un po' di tutto. Allora, cosa ci dice la stampa in questo occhiello? Circhi, mozzarella di bufala, bande musicali, perfino fantomatici musei da realizzare nelle aree di parcheggio autostradali. Nell'assalto alla diligenza della legge di stabilità, vedete che l'assalto alla diligenza è un termine che viene sì dalla foresta di Sherwood, ma è rimasto nel linguaggio parlamentare, nell'assalto alla diligenza della legge di stabilità non mancano proposte strampalate. Se nell'articolo dedicato al cuneo fiscale la Lega infila il classico delle bande musicali, ogni anno ci sono le bande musicali, chiedendo di estendere le detrazioni al 19% anche ai corsi di musica per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, c'è una detrazione sulle tasse, corsi organizzati da strutture riconosciute della pubblica amministrazione o da associazioni bandistiche. Allora, i corsi musicali a cui tu iscrivi tuo figlio, il vostro fratellino, per avere l'esenzione, deve essere organizzato o dall'ente pubblico o dalle bande musicali. Bello! Non poteva mancare neppure la strenua difesa della mozzarella di bufala campana, che mi sembra giusto. Proposta sostenuta dalla senatrice del PD Angelica Saggese e da un nutrito numero di colleghi, è confluita in un emendamento che punta ad obbligare, a partire dal 1 giugno 2014, tutti i produttori ad utilizzare linee di produzione dedicate esclusivamente al formaggio DOP, senza commistione con altri preparati alimentari realizzati con il latte. Bella questa, per cui le latterie che fanno la mozzarella di bufala devono avere una linea di produzione riservata alla mozzarella di bufala. Se fanno anche il fior di latte, devono usare un'altra linea di produzione, questo sarebbe il DOP, se no non è kosher. Voi sapete cos'è kosher? Kosher vuol dire puro in ebraico, è la cucina kosher, la cucina secondo i comandamenti della Bibbia. E cioè, tra altre cose, la separazione della cucina della carne da quella del latte, perché dice la Bibbia non mangiare la pecora e l'agnello. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Si è elaborato l'idea che bisogna tenere separate queste due cose, e un ebreo ortodosso ha un doppio circuito di cucina, nella cucina di ogni giorno, nel senso che carne e latte non devono mai incrociarsi. Adesso noi stiamo applicando la mozzarella, per cui la mozzarella è di bufala. Poi non ci dice dove hanno pascolato le bufale, tanto non a caso si chiamano bufale. E invece se la mozzarella è di latte vaccino, va fatta su un'altra cosa. Ma la cosa non mi volevo porre, non tanto il problema della mozzarella, che peraltro devo dire è molto interessante, ma è il problema della legge di stabilità. Dai tassisti alle sigarette elettroniche, il ritorno dei lobbisti in Parlamento. Nel 2012 lo sciopero dei farmacisti per i tagli a spending review, sciopero proclamato dalla Federfarma, Federazione dei Farmacisti. Poi la protesta dei tassisti contro il governo Monti, sempre nel 2012, perché volevano tagliare. Poi c'è il problema delle aliquote del gioco d'azzardo e l'intergruppo parlamentare. L'intergruppo parlamentare ovviamente non è che sia un nuovo gruppo parlamentare, ma è semplicemente un gruppo di pressione, grazie al quale le società che fanno gratta e vince, Superenalotto oppure i bische varie hanno ottenuto abbassamenti. La protesta degli avvocati davanti alla Corte di Cassazione. Allora, il termine lobbista, è un termine che è filtrato nel nostro linguaggio ordinario, si parla normalmente di attività di lobby, e che deriva dal lessico parlamentare del Congresso americano. Se voi andate al congresso, nel piano terra ci sono una serie di uffici dei lobbyist. Cos'è un lobbyist? È un mediatore. È un mediatore per cui, se voi volete che venga mantenuta la legge che consente agli americani a tenere un'arma da guerra in casa, un piccolo che al mattino fa sempre bene in garage, e avete un ufficio, non che sia un ufficio che è pro armi, lui è un onesto lobbista. Voi andate da lui e dice: io vorrei spendere questa cifra e mi interesserebbe avere questo tipo di legge. E il suo compito è il compito di persuadere i senatori o i deputati a appoggiare quella legge. Lo stesso Baracca, quando ha bisogno di voti, prende il telefono, promette cose, oppure si serve di lobbisti. E l'attività di lobbying è ufficiale in America, anzi è istituzionale. Ci sono gli uffici dentro nel congresso. È quello che si chiama il political bargaining, la contrattazione politica, in cui tu metti poste che possono essere economiche o possono essere di favori. Per cui il presidente può dire: tu mi voti il bilancio e io ti prometto che farò un aumento dello stanziamento per le vittime del ciclone che ha colpito la Florida. Tutto là. In America questo è concepito perché i partiti sono in larga parte comitati elettorali e sono fortemente intrisi di interessi privati. La Corte Suprema ha dichiarato 2-3 anni fa, la sentenza Citizen United, che ha fatto scandalo, dichiarato illegittima la legge federale che proibiva alle corporation, alle grandi società, di finanziare le campagne elettorali. Ha detto che le corporation, come tutte le persone, hanno libertà di espressione e siccome loro si esprimono con i soldi, possono finanziare quello che vogliono. E finanziare significa questo, no? Per cui la corporation può intervenire dicendo, appoggiando un candidato, appoggiando un programma, un pezzo del programma del candidato, oppure lavorando con i lobbisti su ottenere risultati al Senato. In Italia non siamo così avanzati, da noi questo è ancora visto come sostanzialmente corruzione, ma siamo attardati. L'idea che ci siano uffici di lobbying in Italia ci schifa un po', però ci sono e sono anche abbastanza emersi, non è che si nascondono, sono attività di pressione, per cui si sa chi devi, su chi devi spingere, che promesse li fai e anche che regalini li fai, insomma, in questo senso. E la pressione degli interessi sociali è talmente forte in Parlamento che si creano questi intergruppi. Notate che non sono intergruppi che si creano perché, che so io, i casinò privati danno soldi ai deputati, da noi sarebbe reato. Lo fanno perché si creano delle persone che sono sensibili a queste pressioni sociali. Così come uno può essere sensibile alle questioni dell'ambiente e che stia il PDL o nel PD o in 5 Stelle, comunque uno che ha una sensibilità per l'ambiente, c'è qualcun altro che è molto sensibile agli interessi delle bande musicali o agli interessi dei casinò privati. Dopodiché che in mezzo ci sia qualche finanziamento alla campagna elettorale o qualche altra cosa è altamente probabile, ma non provato, perché se fosse provato sarebbe corruzione. Capite? Siamo su un crinale estremamente difficile. Le sigarette, no? Il caso del giorno sono le sigarette elettroniche. Che siamo giunti al punto che il governo le aveva proibite, parificate le sigarette con la nicotina, vietate nelle scuole, vietate nei ristoranti, eccetera, e adesso improvvisamente invece arriva un emendamento proposto da Galan, e quindi da uno dei partiti della maggioranza, che liberalizza tutto. Tu puoi fumare sugli autobus, puoi fumare nei cinema, puoi fumare nei ristoranti, cavoli tuoi. Lì c'è un problema di scarsa conoscenza scientifica su quello che è l'impatto del fumo da sigaretta elettronica sulla salute degli altri, perché sulla salute di chi fuma, francamente, non me ne può fregare di meno. Però se uno ti pippa tutto il giorno in faccia il suo fiato puzzolente, a parte essere leggermente disgustoso, ma è anche magari può essere dannoso, questo non si sa. Però vedete, l'assalto alla diligenza in questo momento è totale, cioè tutti i grandi e piccoli interessi sono là, e questo creano un problema assai pesante per quanto riguarda la manovra, che è una manovra importante naturalmente. Allora, che cosa ci dice il giornale, questa è la Repubblica? Ci dice che ci sono emendamenti e anche emendamenti che raggiungono consenso da un blocco o dall'altro. Per esempio, questa cosa della privatizzazione delle spiagge sta facendo strada ed è una cosa di un piccolo momento, perché per codice civile il demanio marittimo è demanio, per cui il demanio dello Stato, patrimonio indisponibile dello Stato, lo Stato non può regalarlo, può darlo in concessione, per cui i bagnini hanno una concessione dello Stato. E l'idea è sdemanializziamo con una riforma del codice, delle regole che riguardano il demanio, e diciamo che per esempio alcune parti del demanio non sono più demanio, ma diventano del patrimonio disponibile dello Stato, che può essere messo in vendita e quindi può essere ceduto ai privati. Diciamo che modifichiamo il codice civile da dove si parla della battigia, che cos'è la spiaggia. Non c'è un concetto naturalistico di spiaggia, esiste un concetto giuridico di spiaggia, c'è una certa delimitazione della spiaggia, basta cambiare quella e scopri che tu puoi vendere un pezzo delle spiagge e le puoi vendere a privati. Non è una cosa piccola, perché l'Italia è fatta di spiagge, no? Siamo tutti circondati di spiagge, più o meno rovinate, ma siamo tutti circondati da spiagge, per cui la questione non è una questione di piccolo rilievo, e tra l'altro una volta che tu l'hai venduta non torni più indietro, per cui pensare di vendere patrimonio pubblico per recuperare il debito pubblico può andare anche bene così, ma una volta che l'hai venduto, ti sei impoverito, è come vendere i gioielli di casa, hai detto c'ho un debito, vendo i gioielli di casa, vendo, ripiano un pezzo del debito, ma i motivi per cui quel debito l'ho creato non li ho tolti. Ecco il rischio che l'anno dopo il mio debito sta nuovamente aumentando, ma io non ho più gioielli di famiglia. Cosa vendo? Ci sarebbe un rene da vendere, però quello sono atti di disposizione del proprio corpo che sono vietati dal codice penale. Non si possono vendere i propri reni, tantomeno i reni degli altri, naturalmente. Allora, cosa dobbiamo ancora dire a questo proposito? È che su questa questione si innescano due altri problemi. Questo è il nodo. Voi sapete cosa succede il 27 novembre? Cosa succede? Cosa succede il 27 novembre? Ma in che film? Ma siete ingenui. Il 27 novembre è scritto all'ordine del giorno del Senato il voto sulla decadenza di Silvio. Adesso, visto che è legalizzato, ci incominceremo un gioco. Io metto 10 euro che il 27 non ci sarà, non che non votino la decadenza, ma non votano affatto. Come si fa? Come si fa? Beh, io ho alcune idee. Mi hanno chiesto anche di fare un articolo, forse c'è tempo, lo faccio questi giorni. L'idea che ho io è che c'è ancora un'arma, ma sono lenti, non hanno i buoni consulenti giuridici, loro avvocaticchi sono veramente roba da poco. C'è un'arma sottile, e l'arma potrebbe essere questa, che o il 26 sera, per esempio a Porta a Porta, un luogo deputato, o addirittura alle 27 mattina in aula in qualche modo, Silvio, io lo chiamo Silvio perché mi piace così, Silvio, ricorda Zorro, no? E Silvio annuncerà che si dimette. Perché? Naturalmente lo farà con un discorso per suo, cioè da vero statista, urla insulti per tutti, ma anche dicendo io sono nobile, sono nobile, sono nobile, anche un po' nubile attualmente, e quindi io mi... statista, non voglio costringere il Senato a fare questo patricidio, mi dimetto. Naturalmente avrebbe qualche piccolo vantaggio. Si può votare la decadenza a uno che si è dimesso? Difficile. Ma se poi prendi il Senato da sorpresa, è quasi impossibile. Cioè, questi si votano, si riuniscono per votare la decadenza e uno dice, cosa stiamo votando? Si è dimesso? C'è un piccolo problema, che le dimissioni non sono mai automatiche. Esistono sempre norme che proteggono il Parlamento e proteggono il Parlamento anche da gesti che sono, per esempio, imposti da forze esterne. Metti che qualcuno imponesse a un deputato di dimettersi, ricattandolo, eccetera. Questo sarebbe un modo per influire sul Senato. E così come c'è un voto sulla decadenza, un voto sull'operatività dell'interdizione dei pubblici uffici, c'è anche un voto sulle dimissioni. Non sempre c'è un voto. E, per esempio, se uno si dimette perché è incompatibilità, io sono deputato, mi nominano commissario europeo, mi devo dimettere, perché c'è incompatibilità tra i due ruoli. Quindi comunico le mie dimissioni e il Presidente della Camera di appartenenza le comunica all'Aula dicendo non c'è nulla da discutere perché sono automatiche, per incompatibilità. Però ci sono stati diversi casi di dimissioni che invece avevano motivazioni di tipo politico. Forse ve l'ho già raccontato, c'era Giacinto Romano Pannella, detto comunemente Pannella, che spesso si dimetteva, quando non c'aveva voglia di fare uno sciopero della fame, diceva oggi sciopero della fame l'ho fatto ieri, sciopero della sete lo faccio domani, oggi mi dimetto. E il gioco era che lui si dimetteva e la Camera diceva respingiamo le dimissioni dell'onorevole Pannella perché ne capiamo il messaggio politico. Lui voleva dare un messaggio politico, mica dimettersi. C'è stata solo una volta che invece l'hanno accettato e lui ci è rimasto malissimo, si è incavolato. No, no, è successo anche questo. E hanno detto va bene, questa volta l'accettiamo. E lui ci è rimasto, è indignato. Come hanno osato accettare le mie dimissioni? Perché in questo paese succede di tutto. Allora, per esempio, qualche anno fa, vabbè, ma il caso era riguardava Selva. E Selva gli ha chiesto che il voto fosse palese e il Presidente ha detto no, non può essere un voto palese, perché questo sì è un voto sulla persona, sono le dimissioni volontarie di un soggetto, e il voto è sempre segreto. E intanto avremmo raggiunto questo, che il 27 non si vota la decadenza, bisogna riscrivere la comunicazione, il voto sulla dimissione è un'altra riunione del Senato e quindi un altro ordine del giorno, bisogna anche metterlo nel calendario già che ci siamo. E dopodiché ci sarà la discussione se si vota a voto palese o voto segreto. Naturalmente si vota a voto segreto, ma può essere che magari si debba discutere un po', e intanto si è preso del tempo. Vedrete che faranno così. Se non riescono a fare una manovra ancora, perché prendere tempo? Ma perché nel frattempo tutti i nodi si stanno tirando, no? Allora, noi abbiamo questa scadenza annuale della legge di stabilità, che deve essere approvata entro il 31 dicembre. E al Senato, poi va alla Camera, ma la Camera andrà tranquillamente, penso, suppongo. E al Senato c'è questa caterva di emendamenti. Allora c'è tutto un gruppo di lavoro tra i presidenti dei gruppi parlamentari e il governo che sta discutendo come gestire questi emendamenti, perché alcuni saranno fusi, altri saranno ritirati, i gruppi stessi saranno responsabilizzati, ma stanno già dicendo che comunque non si riuscirà a approvarla entro il 22, che sarebbe quanto il calendario ha previsto. Il calendario ha previsto che il 22 novembre il Senato vota la legge di stabilità, che passa di conseguenza alla Camera. La Camera dovrà ridiscutere emendamenti, bla bla bla, se cambia anche una virgola torna al Senato, e il Senato su quella virgola deve deliberare di nuovo, se la cambia torna alla Camera. Questo gioco è un gioco che dovrebbe essere gestito, nel senso che troppi passaggi non vanno fatti, però va fatto tutto entro il 31 dicembre. Il 27 si vota la decadenza e tutta la parte PDL dice no, a questo punto la permanenza del governo si lega, anche per data, alla decadenza di Berlusconi, per cui non rompo con Alfano prima del 27, dice il Cavaliere, e questo vorrebbe dire che se effettivamente il Senato chiude il 22, dopodiché la capacità di ricatto di Berlusconi nel confronto del governo diventa minima, ed è per questo che non si voterà il 22 la legge di stabilità in Senato, si voterà il 28, il 29, capite? Le due cose viaggiano ormai legate, perché se il PDL non vota la legge di stabilità, il governo cade. E questo è un grosso ricatto. È anche vero che se il governo ricade, che si fa? Si va alle elezioni? No, perché c'è la legge elettorale dall'altra parte, ma di questo adesso parlo. E vedete come le due cose si sono legate, per cui l'idea di poter mandare avanti la questione della decadenza di Berlusconi verso Natale, in fin dei conti al governo fa piacere. Il buon Letta, tutto sommato, che Berlusconi faccia il capodanno come senatore, non gli farebbe schifo, perché questo vuol dire che nel frattempo lui riesce a portare a casa la legge di stabilità. Fatta la legge di stabilità, il governo è salvo, perché per il resto non c'ha motivi di chiedere la fiducia. Poi nel secondo semestre del 2014 c'è la presidenza italiana dell'Unione Europea per turno e non si può arrivare con presidente dimissionario. Per cui se Letta passa questo ostacolo, bene o male si becca tutto il 2014, ne riparliamo sulla legge di stabilità per 2015. Vedete come gli interessi si legano. Si legano. C'è un'altra questione, che Brunetta e Capezzone stanno lavorando su una depenalizzazione per i reati tributari, un contenitore, la delega fiscale, uno strumento, i decreti legislativi, un sogno, depenalizzare d'un colpo i reati fiscali, in particolare la frode fiscale. Indovinate per chi? Beh, chiaro che perché, che domanda, che discorso. Non è il rischio realistico è che nella legge sulla delega fiscale, in discussione presso la Commissione Finanze del Senato, dopo il via libera della Camera, possa accelerare i tempi con l'obiettivo di far approvare poi un decreto legislativo che ridisegni i confini dei reati finanziari. Allora qui si sta immaginando il cronista Liana Minella, che mi pare sveglietta, si sta immaginando questa cosa. Il governo il Parlamento sta votando una legge delega al governo per rimettere in piedi il sistema fiscale, no? Ne uscirà un nuovo testo unico delle leggi fiscali. Basterebbe che nella legge delega fosse infiltrato un principio e criterio direttivo abilmente fatto ma non sfacciato, lo sta anche formulando da qualche parte, necessità di utilizzare meno le sanzioni penali per dichiarazioni infedeli e sfruttare invece quelle amministrative. Basterebbe che ci fosse questo principio criterio direttivo, cioè dire al governo: fai la riforma fiscale, cerca di non usare misure penali e usa sanzioni amministrative, dove questo è opportuno. Non ha nessun impatto la legge di delega, ma in forza di questa norma il decreto delegato potrebbe depenalizzare alcuni reati fiscali, tipo la frode fiscale, dicendo la frode fiscale non dà più luogo a una sanzione penale, ma a una sanzione amministrativa. Non sarebbe un condono né un'amnistia, no? Sarebbe solo una depenalizzazione. La legge penale di favore retroagisce e di conseguenza comporta la revoca delle sentenze di condanna penale, e ce l'avremmo fatta. Revocata la sanzione penale, la condanna penale di Silvio, ne cadrebbero anche tutti gli effetti collaterali, interdizione e decadenza. Capite qual è il meccanismo che stanno preparando? Allora, arriviamo al nodo. Al nodo, riforma elettorale. Qua sono tutte le questioni delle date, i giornali stanno facendo, se i tempi si allungano troppo si rischia di andare oltre il 30 novembre, vabbè, lasciamo perdere. A che punto siamo con la riforma elettorale? Stallo. Legge elettorale, Letta studia il decreto. Oi, oi, oi. Rispunta di nuovo il super porcellum. Possibile blitz già a novembre. Stallo nella maggioranza e nebbia in Valpadana. Il triangolo immaginato, questa è la Repubblica, il triangolo immaginato da Enrico Letta per sbloccare la legge elettorale prevede il coinvolgimento di tutti gli organi costituzionalmente rilevanti. In questo modo un eventuale decreto contro il porcellum, stiamo parlando di decreto legge per intenderci, sarebbe blindato e giustificato. Le Camere votano un ordine del giorno di indirizzo al governo. L'ordine del giorno è uno strumento di indirizzo che le Camere possono votare obbligando politicamente il governo a fare qualcosa, chiedendogli di intervenire sulla base delle pochissime linee prevalenti registrate nel dibattito del Senato. L'esecutivo affina l'indicazione del Parlamento e vara un decreto legge votato dal Consiglio dei Ministri, cioè dai tre partiti delle larghe intese. Il Presidente della Repubblica annota questa volontà convergente ed emana il decreto legge, che pure deve rispondere ai criteri di necessità e urgenza. Del resto, il Premier considera il porcellum il male assoluto. Se il Parlamento lo chiede, si può intervenire per decreto, questo tra virgolette, ma la richiesta deve venire da lì. Cioè dice il Premier, io il decreto lo faccio solo, il decreto legge lo faccio solo se me lo chiede il Parlamento. Ah, se non me lo chiede il Parlamento, niente. L'iniziativa potrebbe trasformarsi in un blitz, cioè realizzarsi nei prossimi 15 giorni. Siamo il 12, il 15 fa 27. Giorno di paga, deve essere per quello. Prima del giudizio della Corte Costituzionale, che è il 3 dicembre. Il 3 dicembre deciderà se ammettere o meno il ricorso sulla legge elettorale. Ma mica detto che decida se ammettere oppure no, decide anche nel merito. È chiaramente un azzardo, infatti il primo obiettivo delle parole del Premier pronunciate a Malta fa questa dichiarazione, è una pressione sul Parlamento perché faccia qualcosa anticipando quella data, ma il Senato quello che si può fare è già chiaro, niente. Oggi la Commissione Affari Costituzionali certificherà la totale paralisi. Ogni partito si voterà il suo ordine del giorno nell'assoluta confusione delle proposte. Non confusione, distinzione. Non c'è accordo, non c'è un testo unico. Capite come siamo messi? Poi segue spiegando le posizioni dei partiti che ci interessa leggermente di meno, nel senso che il PD si schiera per il doppio turno, che il PDL avversa, la Lega propone il ritorno del Mattarellum, un sistema precedente, del 5 Stelle non ci dicono nulla, nebbia in Valpadana copre tutto. Allora, questa è una questioncina interessante, molto interessante. Ho scritto qualche mese fa, governo Monti dimissionario, quando qualcuno aveva detto, beh, ma Monti potrebbe fare un decreto legge con la riforma elettorale, ho fatto una noticina di quelle cattivine e cattivelle che diceva, trastullandosi col colpo di Stato, perché che il governo faccia un decreto legge con cui modifica il sistema elettorale è tecnicamente una forma di colpo di Stato. Cioè quelle cose che insomma, sono tipiche di una giunta militare, no? Potrebbero fare adesso i generali egiziani in Egitto, cambiare con decreto la legge elettorale, perché la legge elettorale è il sistema con cui tu voti il Parlamento e decidi chi è in maggioranza in Parlamento e il governo è conseguenza. Se il governo potesse dire adesso adotto io il sistema elettorale, sarebbe il governo a dettare le regole della democrazia, e questo è semplicemente assurdo, talmente assurdo che la legge 400 dell'88, quella che disciplina i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, vieta espressamente al governo di emanare decreti, legge in materia elettorale, lo vieta espressamente, ma naturalmente i sottili ingegni giuridici dicono ma quella è solo una legge ordinaria, siccome il decreto legge è a sua volta un atto con forza di legge, ecco che il decreto legge può derogare la legge ordinaria. A me questa cosa non solo mi convince, ma mi schifa un po', perché offende la logica. È vero che il decreto legge può anche abrogare la legge 400, ma nel momento in cui il governo approva il decreto legge e il presidente lo emana, stanno commettendo un illecito, perché è vietato dalla legge. Il comportamento del governo è disciplinato dalla legge 400. Il governo che approva un decreto legge contrario alla legge 400 compie un illecito. Non è parà così normale. Non è che poi questo illecito, siccome viene emanato dal Presidente della Repubblica e futuro convertito dal Parlamento, cessa di essere un illecito, perché l'idea della legge di conversione come legge di sanatoria dell'illecito è un'idea che esisteva 100 anni fa, quando non esisteva la norma costituzionale sul decreto legge. Ed è per questo motivo che Letta dice lo faccio solo se me lo chiede il Parlamento. Bella teoria dello stupro, ma lei ci stava, no? Ma lei ci stava. E il fatto è che ci sono dei precedenti. Anzi, direi che quasi ogni elezione è stata preceduta da qualche decreto legge in materia elettorale. Perché spesso per questioni demografiche, per altre questioni, c'è bisogno di intervenire con qualche norma di aggiustamento del meccanismo elettorale. E di conseguenza, in violazione della legge 400, ahimè c'è una prassi in questo senso, si sono fatti piccoli interventi, però in base al principio che era del consenso bipartisan, cioè entrambi, maggioranza e opposizione, erano consenzienti perché erano tutti aggiustamenti tecnici. Per cui c'è un precedente piuttosto ricorrente di decreto legge in materia elettorale, ma sempre per questioni tecniche e sempre per consenso unanime. Questo è stato rotto, però adesso io non ricordo esattamente i termini, è stato rotto in relazione alle elezioni, direi, non vorrei dire una cavolata, potrei stare zitto di conseguenza, mi pare 2010, elezioni regionali, in cui il governo emanò un decreto legge che non era su contenuti tecnici, ma su contenuti altamente politici, perché andava a sanare situazioni di irregolarità di firme nella raccolta delle firme per le liste, caso Lazio, caso Lombardia. Però erano elezioni regionali, non elezioni politiche, e fu comunque, secondo me, un fatto di totale legittimità. Il problema è riuscire a impugnare queste cose. Mai nessuno aveva pensato seriamente, se non qualche cervello baccato dei costituzionalisti, di un decreto legge che vara una riforma del sistema elettorale. Questo è veramente clamoroso. E dice Letta: io lo faccio se me lo chiede il Parlamento. Ma anche questo è una cosa leggermente stupida. Perché l'ipotesi sarebbe che il Parlamento ha raggiunto un accordo, fa un ordine del giorno in cui dice: governo, noi sappiamo che cosa vogliamo, però si è fatto tardi e si sta facendo tardi, e di conseguenza per favore fallo tu, che a me scappa da ridere, non c'è proprio il tempo di farlo. Per cui ti dico, queste sono le opzioni, tu fai il decreto in qualche modo attuativo, ed è questo che Letta dice, no? Lo faccio solo se il Parlamento me lo chiede, e solo su indicazioni precise che vengono dalle Camere. Il problema è che le Camere hanno questa grossa difficoltà, che non si mettono d'accordo sul sistema, per cui non riescono a fare la legge elettorale, ma non riescono a fare neanche l'ordine del giorno univoco, tanto è vero che sta dicendo domani il Senato approverà tanti ordini del giorno quanto sono i gruppi parlamentari. Discuterà, non approverà, perché ci vuole la maggioranza per l'ordine del giorno, e di conseguenza alla fine non approverà nessun ordine del giorno. Il problema è che i partiti non si mettono d'accordo, i gruppi parlamentari non si mettono d'accordo, quindi non c'è una proposta maggioritaria e quindi il Parlamento non dirà niente. La questione è che adesso sta arrivando un quarto giocatore. Accanto al Parlamento, al Governo e al Presidente della Repubblica, il Parlamento che non si mette d'accordo, il Governo che dice se volete lo faccio ma ditemi cosa fare, il Presidente della Repubblica che dice fatelo, 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 io non sciolgo le Camere finché non mi fate la nuova legge, per cui sappiate che resta il Parlamento così, non si sa come si fa, arriva il quarto interlocutore, che è la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è stata impugnata la legge elettorale, in qualche modo dando seguito a un obiter dictum della Corte Costituzionale stessa. L'obiter dictum sono delle frasi schizzate nelle sentenze che non costituiscono la ratio decidendi, cioè la norma su cui la sentenza è decisa, ma chiacchiere aggiuntive. E in queste chiacchiere aggiuntive la Corte ha, almeno in due occasioni, detto: guardate che il porcellum è illegittimo. Sono seri i dubbi di legittimità costituzionale di queste cose. Per cui, se la Corte accetta questo ricorso, è possibile, anzi probabile, che dichiari in qualche misura illegittima la legge elettorale. Però il ricorso è stato inventato, e se la Corte lo dichiara ammissibile, lo vedremo quando sarà già deciso, perché il ricorso toccherà allora affrontare questi temi, apre un varco a un sacco di questioni un po' inventate. Per arrivare alla Corte ci sono dei requisiti molto stretti, giustamente stretti, e quindi la cosa potrebbe essere molto negativa per il futuro della Corte. Se la Corte dichiara ammissibile, è molto probabile che dichiari illegittima la legge. con un problema che dichiarare illegittima la legge elettorale è un'operazione estremamente delicata, tanto è vero che la Corte, per esempio, è molto rigorosa nel accettare referendum abrogativi della legge elettorale. Tu puoi staccare singole norme, ma non puoi mai paralizzare la operatività della legge, perché sennò ci sarebbe il rischio che non c'è più una legge per eleggere il nuovo Parlamento, il che vuol dire che abbiamo soppresso il Parlamento con referendum. Questo la Corte lo ha sempre detto e ha anche ragione a dirlo. Ci si chiede, lo può fare con sentenza, cioè la Corte può tagliare la legge elettorale e renderla non più operativa, così che corriamo il rischio di non avere più un Parlamento, una legge per legge del Parlamento? No. C'è la strada per fare una sentenza che manipoli il testo? Difficile. Ma questo è il problema che verrà risolto il 3 dicembre. Io penso che la Corte dichiarerà inammissibile la questione, ma sbaglio quasi sempre, e ci metterà tutta una serie di obiezioni dicendo che il procedum ed è chiaramente legittimo, però non lo dichiarerà illegittimo, il che vuol dire che dopo il 3 dicembre, se va così, noi saremo al punto di prima, cioè di avere una legge profondamente delegittimata, ma ancora la legge da applicare in caso di scioglimento delle Camere. È un Parlamento che peraltro è sempre più distante sulle posizioni, sulle opzioni importanti sul sistema elettorale. Siamo veramente messi piuttosto, come dire, malino, ma ciò non ci impedisce